Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Il governo ha paura. Ha paura che Al-Masri, consegnato alla corte, potesse raccontare ciò che per una democrazia dovrebbe essere impronunciabile, cioè l'infamia di accordi che si fanno sulla pelle di persone sottoposte a tortura e a violenze indicibili. Sia chiaro, c'è una questione che va persino oltre questa. Lo hanno rimandato a casa, lo hanno espulso, non può rientrare per 15 anni in Italia, secondo quel procedimento. Noi facciamo affari con un paese, con un governo, il cui capo della polizia giudiziaria è questo personaggio. A prescindere dalla vicenda della Corte Penale, che è gravissima, su cui Angela ha detto in modo molto chiaro cosa pensiamo, noi vogliamo sapere se non è arrivato il momento, anche semplicemente sulla base di questo, di chiuderla una volta per tutte con gli infami accordi con la Libia.
Il rilascio del libico Najem Osama Al-Masri, riportato in Libia addirittura con un volo militare messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, sta diventando un vero e proprio caso politico. Ieri il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, al Question Time alla Camera, ha detto che Al-Masri è stato espulso perché soggetto pericoloso. Ora, il ministro dell'Interno al Question Time al Senato non spiega però il perché della scarcerazione del comandante libico, ma spiega e motiva solo i motivi del provvedimento di espulsione da lui firmato. A seguito della mancata convalida dell'arresto, dice il ministro, ha adottato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato che gli è stato notificato al momento della sua scarcerazione. Il ministro parla di urgenti ragioni di sicurezza vista la pericolosità del soggetto. Ora, in tutta questa vicenda ci sono alcune cose che però non tornano. La prima cosa che non torna è che la Corte d'Appello di Roma aveva già segnalato l'irritualità delle procedure con l'arresto effettuato prima della richiesta del ministro di giustizia e quindi chiedeva che il ministro di giustizia sostanzialmente intervenisse. Infatti c'è un documento ufficiale della Corte d'Appello di Roma che scrive proprio questo, lo mette nero su bianco. Lo scrive e a fronte del fatto che il ministro della giustizia non interviene per tempo, il signore non solo viene scarcerato, ma viene addirittura portato, accompagnato a casa sua. Ora, se un immigrato normale, diciamo, un immigrato clandestino viene espulso, non viene accompagnato con un aereo di Stato nel suo paese d'origine, è tutt'altro, viene imbarcato su un aereo normale, scortato dalla polizia e riportato lì. E questo invece qui non è avvenuto. Ecco perché questo è un caso nel quale il governo in realtà deve ancora spiegare molto. La Corte Penale Internazionale a sua volta vuole spiegazioni dal governo, l'Italia è tra i paesi firmatari dell'accordo e quindi teoricamente noi non abbiamo rispettato quello che è un accordo preso, un accordo internazionale preso proprio con la Corte, facendo noi parte della giurisdizione della Corte come se avessimo disatteso un obbligo nel quale ci siamo impegnati. Allora a questo punto Piantedosi dice che per lui il caso è chiuso, espulso per urgenti ragioni di sicurezza, ma in realtà chi deve spiegare è il ministro Nordio. È Nordio che deve spiegare come stanno le cose e perché da quando c'è stata la comunicazione della Corte d'Appello a quando c'è stato il suo intervento sono passate 24 ore e questo signore rischiava di rimanere per strada, fuori, scarcerato. Perché il ministro della giustizia non è intervenuto in quelle 24 ore e perché gli è stato fornito un volo di Stato a questo signore? Lo stesso volo di Stato che peraltro ha riportato in Italia Cecilia Sala dall'Iran. Ma Cecilia Sala è caso ben diverso da questo signore libico. Questi sono alcuni interrogativi su cui il governo dovrà dare una risposta, perché altrimenti quello che siamo autorizzati a pensare è che in realtà questo signore sia un autorevole membro, autorevole si fa per dire, del governo libico, con cui il governo italiano ha un accordo e quindi glielo abbiamo restituito, impacchettato, imbellettato e riportato addirittura a casa proprio in funzione di quell'accordo che l'Italia ha con la Libia. E l'accordo qual è? Voi ci gestite i migranti in Libia, non li fate partire, noi in cambio vi ridiamo questo signore. Signore, peraltro, accusato di crimini gravissimi, perché signor Al-Masri è accusato di stupro, di violenza nei confronti dei detenuti libici e non solo.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply, you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt.
Il World Economic Forum di Davos è oggi al centro della scena. Ieri era il giorno di Donald Trump, la sua prima uscita, diciamola così, internazionale da quando è stato nominato presidente degli Stati Uniti. E Trump a Davos, in collegamento per carità, ha fatto il suo tradizionale show. Il Green Deal è un imbroglio e molto molto di più, nel senso che il presidente Trump, che ha partecipato, come vi dicevo, in video collegamento, nell'intervista a Fox News ha detto il 6 gennaio 2021 solo incidenti minori. Lo ricorderete, il riferimento è all'assalto a Capitol Hill. La Camera degli Stati Uniti intanto approva la prima legge Trump stretta sui reati minori, detenzione anche per i richiedenti asilo e reintroduce, e questa è una cosa importante per quanto riguarda la politica estera, gli UTI nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ma sicuramente a farla oggi padroni è il grande bluff, così è stato definito, del Green Deal. E ha scelto la platea del World Economic Forum per dirlo, perché lì ad ascoltarlo c'erano tutti i CEO delle più importanti aziende, quindi grandi multinazionali, banchieri, il grande gota della finanza globale. E qual è allora la riflessione che possiamo fare? Se Donald Trump, presidente americano, decide di non solo rallentare, ma di tornare indietro sul tema della transizione del Green New Deal, è chiaro che anche le imprese, le aziende, gli investitori, le banche stesse sanno che il colosso americano investirà molto di meno in quel settore e quindi è immaginabile che quella che era stata in tutti questi anni anche la cosiddetta bolla green avrà un rallentamento. Sì, perché in realtà è vero che l'economia e la politica spesso non si sovrappongono, ma anche le grandi aziende, sapendo che c'è un governo americano più tiepido sui temi del green, è chiaro che decideranno magari di investire altrove. E la domanda che ci dobbiamo fare è: ma visto che il treno del green comunque ormai è stato lanciato a tutta velocità e le aziende in tutti questi 10 anni ormai hanno fatto investimenti importanti indicandoci la rotta, dicendo sì, è vero, dobbiamo cavalcare la transizione, dobbiamo andare avanti, eolico, energie rinnovabili, elettrico, macchine elettriche, eccetera. È possibile a questo punto addirittura non rallentare, ma tornare indietro? Perché il messaggio di Trump sembra essere proprio questo. Quando parla di bluff, sembra proprio non credere affatto nel tema dell'emergenza climatica, ma soprattutto nel tema della green economy, cioè dell'economia verde. Vedremo se dopo questo discorso, il cosiddetto effetto Trump, anche le borse e i settori legati agli investimenti nel green avranno davvero una gelata e torneranno indietro, perché questo potrebbe davvero rimettere in discussione tutta la filiera della cosiddetta industria del green. E parallelamente a questo, sempre a Davos, l'altro grande protagonista è stato Milei, il quale ha confermato con le sue semplici parole di presidente dell'Argentina, di uomo del popolo, di uomo che ha questa capacità, come dire, di parlare direttamente alla pancia. Milei ha confermato, parlando prima di Trump: non mi sento più solo, sono con me. Addirittura cita due persone, Trump, Musk, eppure Giorgia Meloni. Sì, Milei cita Giorgia Meloni come una delle grandi punti di riferimento per la nuova destra nel mondo. Non mi sento più solo, il mondo ha abbracciato l'Argentina e ho trovato compagni in tutti gli angoli della terra. E ha concluso dicendo: Giorgia Meloni, amica che lotta per la libertà. Un vero endorsement.